Grazie mille per le risposte, passo la parola a Michele.
Sì, io volevo insistere su questa idea di poesia che resiste, per, diciamo, ampliare un po' lo sguardo e chiedervi come voi vi collocate rispetto a quella che, per esempio, è stata soprannominata questa generazione entrante, no? Questa generazione di nuovi poeti che appunto sono obbligati a vivere questa difficoltà di stare in questo tempo. Ecco, che impressioni avete sul mondo della poesia contemporanea di oggi, che già in tanti, per esempio, mi viene in mente Giovannetti, che è stato ospite al primo evento, ha definito essere un mondo estremamente variegato, caratterizzato da percorsi individuali, da micropoetiche, da scelte sempre discutibili, no? E quindi volevo capire voi, come poeti, come vi ponete alla situazione attuale della poesia contemporanea in Italia.
Sì, grazie.
Tutto tuo.
Beh, cioè, veramente questa piccola lettura è una... No, devo dirti la verità. E la verità è sempre una storia. Ed è la storia della parzialità, della mia parzialità. Ma io le prime poesie che ho fatto leggere a qualcuno avevo 21 anni. Erano date a Stefano Raimondi, ho scoperto che esisteva la possibilità di una poesia contemporanea, perché ho incontrato un poeta contemporaneo, il corpo di un poeta contemporaneo. Poi, poco oltre, lessi un poeta, che è Mario Benedetti, e rimasi folgorato, lo cercai, esisteva, era vivo. A quel punto, allora se ci sono, vogliamo pure incontrarli. Incontrai Mario Benedetti e ne nacque un'amicizia personale, bla bla bla. E quindi... A un certo punto, io fino a 29 anni, non 28, insomma, non avevo esattamente chiaro il contesto della poesia. Cosa accadde? Che in quegli anni, però, a un certo punto ci fu una sorta una persona che si chiama Luciano Mazziotta, che teneva un blog che si chiama Poetarum Silva. C'è ancora questo blog, io, non c'è più lui in questo blog, ma il blog continua a vivere. E cosa accadde? Che lui mi scrisse, mi contattò, non so come diavolo trovò la mia mail, perché stava co componendo una specie di catalogo di poesia di poeti contemporanei, più o meno della mia generazione. La cosa mi incuriosì perché in effetti mi dissi, insomma, se esistono alcuni poeti più grandi di me, esisteranno anche altri poeti della mia età addirittura, vivi, non solo vivi, ma addirittura giovani, al tempo mi credevo giovane. Allora andai un po' in cerca e iniziai a prendere un po' come missione, diciamo così, personale, una sfida di comprendere i poeti della mia generazione. E feci degli incontri meravigliosi, per esempio Franca Mancinelli, che invitai a leggere a Milano, no? Tanti anni fa, in uno dei primi reading che io organizzai qui, ma altri furono Agostino Cornali, furono Stefano Pini, furono insomma tanti autori che stimavo miei coetanei e io li invitavo a leggere. Perché volevo leggere l'Europa, volevo capire l'Europa, volevo studiare l'Europa, cioè, come dire, volevo capire dove eravamo. E allora in questo comprendere, in questo cercare di leggere, mi resi conto che insomma il panorama della poesia, più allargavo lo sguardo, più era complesso, era ricco e polimorfo. E in effetti in questo sono d'accordissimo su Giovannetti. Cioè, davvero c'è una ricchezza di produzione poetica di questo nostro tempo straordinaria che in effetti sfugge ai canali ricettivi ancora. Mi viene in mente un incontro che ho fatto a settembre con un matematico di fama mondiale, ovviamente io ero, come dire, puro ascoltatore, ho fatto questo seminario di matematica, Zalamea, Fernando Zalamea, di Bogotà. Lui disse una cosa strepitosa, qui noi non pensiamo mai. Lui disse: ah, ma la matematica adesso è nel suo massimo pieno della sua storia. Se guardiamo la matematica delle origini, erano tre cose. La matematica del Novecento e degli ultimi 40 anni è tutta la matematica, disse. Cioè, la grande fioritura della matematica è degli ultimi 30 anni. Voi sapete qualcosa della matematica degli ultimi 30 anni? Ecco.
Proprio niente la matematica.
Esatto, pensavo, anche io sono
Io
rimasto al liceo.
stavo dicendo questo.
Cioè, voi capite, siamo nella poesia siamo nella stessa situazione. Questo è un grandissimo matematico, insegna a Bogotà, considerato una delle 100 menti più influenti del pianeta, no? Lui ci ha detto candidamente che eravamo fuori dal nostro tempo. Cioè, oggi nella matematica ci sono delle scoperte sensazionali, fantastiche, cui il 99% della popolazione non ne sa niente. Ecco, anche nella poesia, secondo me, c'è c'è una produzione di qualità molto alta in questo tempo, forse veramente come mai c'è stata nella Nazione Unita Italiana, anche per una ragione puramente, bisogna anche dirlo, mai così tante persone hanno saputo leggere e scrivere, quindi hanno avuto potenzialmente accesso alla scrittura e al patrimonio letterario. Si scrive tanto e devo dire tanta buona qualità della poesia. Qual è il problema? Manca ancora la capacità di, appunto, di assorbire, di digerire, di strutturare questa quantità, tanto che come dire, i buoni propositi, per esempio come il libro di Giovannetti, no? Che è stato un ottimo proposito, cioè fare chiarezza nel panorama complesso della poesia contemporanea, a una persona un po', come dire, che frequenta da anni e che studia e legge tanta poesia contemporanea, possono anche assumere toni un po' grotteschi, no? Di semplificazione eccessiva, capite? No? Come dire, facciamo che la dividiamo in tre, e sembra un po' una scelta molto arbitraria, che rischia anche di, ed è questo che vorrei dire, di in qualche modo sottrarre all'attenzione del lettore una delle caratteristiche più peculiari di della produzione degli ultimi 30 anni, che sono quelle figure, diciamo così, quelle scritture che stanno in mezzo fra le grandi categorie, no? Cioè quegli scrittori che riescono ad attraversare degli stili, che sono molto diversi fra loro, e riescono a farli propri. No? Allora, questa capacità di ibridare, questa è una categoria che usa spesso Nemica di Maria Borio, ibridare i vari stili del contemporaneo senza un pregiudizio ideologico su questi stili, come avveniva negli anni 70, per esempio, no? È una caratteristica del nostro tempo, di grande libertà stilistica, di grande eclettismo, vorrei dire, in senso finalmente fertile, però. Questa è un'ipotesi, si potrebbe dire moltissimo. Però non voglio parlare troppo, già rischio.
Ma così, ascoltandoti, mi sono venute in mente alcune cose. Una è che forse la scommessa di contemporanea adesso è quella di parlare di una realtà che è intessuta di irrealtà, cioè una realtà che è intessuta di virtuale, intessuta di ombre, di vibrazioni, di altri stati dell'essere, anche fisicamente, no? Un corpo che muta, che può contenere parti che non gli appartengono, insomma, forse è questa una delle sfide sempre più presenti, ecco, potrebbe essere questa una cosa che mi era venuta in mente. E poi l'altra è quella di un'idea di comunità, che comunque io sento molto e ho vissuto e vivo e ogni volta ricerco nella poesia, nei compagni di strada, nei fratelli maggiori, maestri, cioè cerco questo sentirsi a casa, no? Finalmente ritrovare qualcuno che vive nella parola, finalmente risentirsi accolti nella lingua. Perché la lingua, vabbè, ritornando a un tema di una domanda iniziale, è la nostra madre, no? È la nostra madrelingua che ci mette al mondo. E quindi sono grata e riconosco veramente con commozione, con gioia, tutti quei momenti in cui finalmente si ritorna a casa, no? Da invece tutto il resto a cui la realtà ci espone, che è una non accoglienza della parola viva, della parola portatrice di tante possibilità, non la parola che ti chiede un ascolto pieno, diverso da quello che è la lettura veloce o la comprensione immediata. E quindi questo. E poi un'altra immagine che mi è venuta in mente legata a questa della comunità è quella legata a un'esperienza di lavoro che ho fatto tanti anni fa come cameriera e lì mi sono accorta, un momento l'ho scritto in una prosa che però non vi leggo, è una prosa di poetica e in cui confronto il lavoro del cameriere che è fatto di sguardo, di presenza ma allo stesso tempo di distanza. Il bravo cameriere è quello di cui non si chiede mai, non devi chiedere di lui perché appena ne hai bisogno lui c'è, no? Questo sguardo che osserva la realtà. Ma allo stesso tempo mi sono accorta in un attimo di questo lavoro faticoso in cui mi ero immersa, in cui mi ero persa, come riescono a lavorare tra loro, no? Nella sala, avanti e indietro, si scambiano uno sguardo, si fanno capire, porti tu la bottiglia, vai tu a chiedere gli ordini, e mi sono detta, ecco, è questo che così deve essere scrivere, perché non siamo soli mentre scriviamo, ci sono gli altri compagni nostri che stanno lavorando nella stessa sala, e se non ci siamo letti, se non ci conosciamo, se non abbiamo lo sguardo agli altri, portiamo 5 bottiglie su uno stesso tavolo che non ne voleva nessuna. E questi potrebbero essere i nostri libri, tutti chiusi perché non ce n'era bisogno, perché non abbiamo guardato né i nostri compagni che fanno lo stesso nostro lavoro, né le persone che vorremmo raggiungere. Ecco, questa era un'immagine antica di una mia esperienza così sepolta.
Beh, una domanda molto interessante. In realtà, cioè secondo me queste sono cose che succedono normalmente. Tommy ha dato una risposta molto esauriente. Io non sono molto preoccupato da questo, cioè, ho sempre avuto più fratelli, se vogliamo tornare sul discorso, no, delle parentele, più fratelli o al massimo fratelli maggiori che padri, che maestri, cioè l'idea, no, di mettersi a bottega col maestro, ma quando mai? Cioè, ma dove entri nella bottega e il maestro è fuori e...
a bere
o a fare altre attività e ludiche, e di conseguenza non è quello il punto. Poi sì, sicuramente ci sono stati degli autori a cui sono stato particolarmente vicino che mi hanno insegnato molto, però quel rapporto di scambio santo, giusto, che serve sul testo, sulla poesia, quello che poi entra sotto l'insieme laboratorio, anche se non amo moltissimo questa parola, lo fai con chi c'è, cioè lo fai con chi è disponibile, con chi ha tempo da perdere, e di solito chiaramente un autore che ha, come posso dire, una sua appunto dignità autoriale, una sua via, una sua storia, ha sempre molto poco tempo. E quindi sì, lo fai con chi c'è, con chi è disposto ad ascoltarti, ed è questo l'unico cammino secondo me che si può fare insieme, cioè
guardarsi.
Guardarsi, scegliere una corrente, scegliere un gruppo. Poi è chiaro che questo è il problema che dicevi tu, che ha un tempo molto strano, molto particolare. Noi dobbiamo costantemente, come posso dire, metterci in contatto con la dimensione digitale del tempo che stiamo vivendo noi, che è un tempo in cui esisti tu come persona in carne ed ossa, esistono almeno 4 avatar di te in giro per internet, è normale, cioè tu sei tu su Instagram, ma quello non sei tu. Tu sei tu su Facebook, ma quello non sei tu. Quindi in questa dispersione, questa dispersione noi dobbiamo raccontarla, se no ha ragione lei quando dice che stiamo portando una serie più che di bottiglie d'acqua, di ritrattini stile impero sul tavolo, e nessuno li vuole, che sono su Instagram o su Facebook. Cioè queste cose devono entrare nella nostra poesia, la poesia deve aggiornarsi, ma allo stesso modo la critica deve aggiornarsi, perché la tripartizione che tu critichi, la tripartizione, ma è uno dei modelli più utilizzati dalla critica di tutti i tempi in tutti i paesi, cioè si creano dei modelli, se ne prende uno, quindi c'è bisogno della sua controparte, c'è bisogno di Chimera, quindi di Bellerofonte, cioè così, e poi si parteggia per l'uno o per l'altro. Secondo me questa cosa, ma l'abbiamo detto per esempio alla Spezia, questa cosa qui, durante una giornata di studi organizzata da un gruppo di La Spezia che si chiamano i Mitilanti. E cioè il concetto di generazione come gruppo chiuso è passato. Adesso io per esempio ho moltissimi amici che fanno una poesia che è una poesia maggiormente performativa, per esempio, che non mi appartiene, in cui non mi rivedrò probabilmente mai, ma abbiamo tantissime cose in comune, parliamo tantissimo con i cosiddetti performativi. Giovannetti li cita, no? I performativi, come se li cita, cito quello. E, cioè, Julian Zara, per esempio, che sarà qui, ho visto prima una cosa, siamo grandi amici, però è chiaro che sulla poesia abbiamo due idee completamente diverse. Su invece i libri, la critica, la filosofia, ci rivediamo, ci diamo dei consigli, ci parliamo, ma è così con Giulia, l'ho citato soltanto perché è dentro, inserito nel vostro calendario, ma è così con moltissime altre persone. Quindi questo, un arricchimento bionivoco. Grazie.
Però posso aggiungere una cosa molto breve. In effetti stavamo mentendo prima, cioè almeno io stavo mentendo. Sì, perché c'è questo eclettismo, questa comunità, no, che Franca accennava, però poi a un certo punto bisogna anche prendere posizione, cioè dire chi si è, e dire chi si è vuol dire anche dire ciò che non si è, no? Ok, chiaro, cioè in questa comunità tu vuoi portare il vino da quel tavolo, io in quel tavolo non voglio sedermi proprio, no? Bisogna fare delle scelte. Quindi a un certo punto bisogna fare delle scelte, bisogna esporsi. Allora, prima tu mi sollecitavi come ti poni, no, in questo contesto contemporaneo, e io mi sono posto così, cioè così, no?
Prima
accennava, no, io mi sono posto così, certo. Cioè, nel senso, sto provando nel 2018, a 36 anni, mi sono deciso a provare un progetto editoriale, che è un progetto artistico più che di stampare libri, che oggi ne abbiamo anche tanti di libri, che è un progetto visivo editoriale, che è fare qualcosa che secondo me oggi manca, e almeno a me manca, ecco, partire da questo, no? Dal mio bisogno personale, e vedere se trovo delle persone che con me, già ne ho trovate qualcuna, insomma, che con me sentono questa mancanza. E quindi oggi, grazie proprio a questi sistemi digitali, ci è permessa una libertà straordinaria di pubblicazione, una libertà eccezionale che non era così negli anni 80, negli 70, in cui c'erano i ciclostilatici, quindi aleggia un'ultima, che è questa, sì, quest'opera che io chiamo Ultima, che abbiamo chiamato Ultima, che è fatta con Giuseppe Nibali, con Emiliano Scaramella e Fabrizio Sinisi, un tentativo di render conto di quella complessità di cui dicevo prima, quella complessità di poetica, di sguardo, quel fatto che un poeta non può essere oggi ridotto a un tweet, no? Cioè, ma ha bisogno anche di un lettore che voglia misurarsi con qualcosa di, come dire, un lettore che cerchi qualcosa, ecco, che non si accontenti. Allora, è ovvio che c'è chi si accontenta, no? Di un tweet, del pensierino del giorno, e allora, vabbè, quello va bene così, cioè nessuno gli dice devo darti altro, no? Se qualcuno piace Francesco Sole, si accontenta di Francesco Sole, va bene. Io non voglio sedermi a quel tavolo, ecco, cioè non mi accontento di quella cosa, e allora si prova a fare qualcosa di diverso, di radicalmente diverso, che ci è concesso dai mezzi di produzione contemporanei. C'è Filippo che sta chiedendo qualcosa,
sì.
Che è una, per esempio, questa che è la prima uscita editoriale di un progetto che non è cartaceo, ma che vedrà tre uscite fin da qui a luglio, e poi una festa, pare, no? A metà luglio, che raccoglie dei contributi di quattro autori ogni anno, quattro autori vengono come messi sotto torchio, sotto una lente di ingrandimento, e producono dei materiali molto complessi. Questo primo numero è la raccolta di quattro saggi che descrivono, per esempio, l'Eden teorico della poesia, no? Come noi vorremmo la poesia, quattro Eden, quattro paradisi. Oggi chi ha il tempo di leggere un saggio di 34 pagine di un poeta? Beh, ci sono poeti che scrivono saggi di 34 pagine, e c'è qualcuno forse che sta cercando, ha fame di complessità. Ecco, qui c'è una complessità c'è una sfida intellettuale, oltre che una sfida della così esistenziale. Il secondo numero sarà un numero più di frammenti visivi, sarà un libro impossibile che sfida le logiche editoriali, sarà un libro di QR codes, no? Un libro, tu acquisti un libro che può essere usufruito soltanto con un device e che dà accesso a visioni, immagini, colori, suoni. E il terzo sarà finalmente un libro di poesia, no? Di questi quattro autori, e l'anno prossimo saranno altri quattro, no? Quindi vedere di leggere il poeta non semplicemente come una schermata su Facebook, state capendo, che passa e va, la poesia del giorno, passa e va. No, da un'idea, da un paradiso, da uno studio, da un percorso personale, a un immaginario biografico, alla fine il testo. Il testo, come diceva Franca benissimo, è una storia, capite? Cioè, prima che un poeta arrivi qui, c'è una scommessa, una vita, che spesso viene completamente cancellata, no, dai mezzi di comunicazione in favore del semplice testo, no? Leggiamo una bella poesia, ma bisogna saper leggere in controluce di questo cammino. Allora ecco la mia posizione, insomma, perché ci ritenevo, perché sennò si rischia di fare sempre discorsi molto iremici, molto pacifici, e si evita di dire chi si è, cioè non si prende posizione. Io a 36 anni voglio prendere posizione, voglio farmi dei nemici.
Non so se possiamo continuare il video. Sì, sì, adesso insomma, prima di un'altra fase di lettura, potremmo appunto mostrare un video. Non so se vuoi dire qualche parola. Prima,
prego. Sì, ho portato questo brevissima videopoesia che viene da un progetto di Pordenone Legge della Scuola di Cinema e Televisione di Milano di alcuni anni fa ormai. E niente, la regista si chiama Elena Bau, che è una giovane regista che vive tra Milano e Vicenza, ed è stato molto bello per me l'incontro con lei, perché ha esaudito uno dei miei desideri, che è quello di una sparizione, senza che neanche glielo chiedessi, mi ha esaudito. Grazie.